In altre parole,
allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, Leonardo Marchetti. Buongiorno, ben ritrovato. Ecco, Leonardo?
Sì?
Eccoti, adesso ti sentiamo. Prima non si sentiva, okay. Buongiorno.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti e buongiorno a te.
Allora, il coraggio di agire, il coraggio della verità, ne abbiamo iniziato ieri a parlarne e ci siamo lasciati ieri con Achille e Odisseo, che rappresentano due modalità del coraggio. E allora forse da qui possiamo riprendere la nostra chiacchierata, il nostro filo.
Sì, con piacere. Ieri appunto abbiamo detto che Achille e Odisseo possono essere due modelli di esperire il coraggio e l'avevamo quasi presentati e indicati anche come modelli possibili per i ragazzi. In realtà poi alla fine sono modelli che si sono confrontati per secoli, direi millenni. Perché? Perché da una parte abbiamo colui che in maniera ponderata misura la situazione, prende le distanze, stiamo parlando di Odisseo, l'altro invece si getta nella mischia senza paura della morte, no? O apparentemente. La cosa che è interessante in questa storia è che ci parlano questi due modelli di un modo di sentire il coraggio, quello del mondo antico mediterraneo, che non è mai scomparso, che però è anche vero che è anche un po' invecchiato, soprattutto dal punto di vista di Achille. Io riflettevo ieri sera, per esempio, sulle varie forme di coraggio che sono insite all'interno dell'epica ellenica, come potrebbe essere l'Iliade. Oggi noi, per esempio, parliamo del coraggio di Penelope, ma un greco non avrebbe mai parlato di questo. E oggi noi ci sentiamo un po' a disagio di fronte al modello di Achille, invece, no? Perché? Perché è l'irruenza, perché è quell'irruenza tutta giovanile. E questo disagio, faccio un salto, vero, di quelli temerari per l'appunto, ecco, e questo disagio in realtà lo si percepisce anche nelle fonti della nostra società europea medievale, dove due modelli si continuano a bilanciare, controbilanciare, a sfidare, comunque a misurare. Ed è interessante, per esempio, il fatto che l'archetipo del cavaliere senza macchie e senza paura, che viene codificato all'incirca nel XIV secolo, è la traduzione che l'Europa del 300, l'Europa delle corti, l'Europa cavalleresca, a un certo punto fa del modello di Achille. Lui appunto non solo non misura la paura, ma di fatto non la prende neanche in considerazione. Eppure la paura si potrebbe fare, quando si fa una storia del coraggio, si fa chiaramente anche in una sorta di nemesi, no? Subito, cioè la storia della paura, su questo non c'è dubbio. Ed è interessante il fatto che la paura in ambito medievale viene considerata dagli autori del tempo, i più maturi però, non i giovani, sempre questa dicotomia, come la naturale reazione al pericolo al quale occorre comunque reagire con freddezza e con misura. Questo è il modo in cui bene o male gli autori ci raccontano la paura. D'altra parte il coraggio temerario comincia a diventare, in questi modelli letterari del cavaliere che è errante, senza paura, eccetera, eccetera, come un connotato insostituibile. Eppure, ci ricorda Duby, in realtà proprio questo tipo di il coraggio e temerarietà non figurava tra le virtù fondamentali di un uomo d'arme del tempo, cioè del XII, XIII secolo, cioè ciò che sta prima. E quindi è interessante, chiaramente non è un caso se tutto questo accade, mai l'uomo agisce casualmente, è una reazione che si consolida e si stratifica in 100 anni, per la verità, di fronte a un mondo che sta cambiando. La società cavalleresca, la società aristocratica reagisce per difesa di fronte alla nascita, allo sviluppo e anche alla presa di potere delle grandi città all'interno dei quali abitano e governano ceti borghesi, ovvero ceti di mercanti e banchieri che di per sé ormai governano e prendono il controllo delle aree anche rurali che un tempo erano la signoria dei nobili. Quindi è una forma, paradossalmente, il cavaliere senza macchie e senza paura è una forma di difesa, è un contrattacco rispetto a un qualcos'altro. Certo è che però se noi pensiamo, Natascia, al 500, al 1500, quando c'è un Machiavelli che ci dice, no, che il principe deve essere freddo, calcolatore, misurare le distanze da ciò che ha davanti, non farsi, essere coraggioso, certo, ma nel senso potremmo dire omerico di Odisseo, appunto, più che di Achille, anzi, dice, decisamente Achille è un male in questo senso, questo modello per Machiavelli. D'altra parte, però, paradossalmente, è proprio nel 500 che un ignoto, anzi in realtà sappiamo chi era, ma è uno pseudonimo, autore, un autore di una biografia piuttosto famosa all'epoca, la biografia del Baiardo. Questo il Baiardo era un grande generale al servizio di Luigi XII di Francia, che morì nel 1524. Ecco, in questa biografia, per non meno di 200 pagine, si celebra la temerarietà del Baiardo, che diventa il modello di tutti i giovani d'Europa del Cinquecento, tutti, dal re fino al più umile degli scabini, tutti di fatto devono essere così, ed è questa la cosa piuttosto interessante. Perché è un'Europa giovane che va alla guerra, è l'Europa delle guerre di religione, tra l'altro, è anche l'Europa delle grandi esplorazioni. Ed è questo infatti il modello che costantemente viene esportato anche al di fuori. E qui si aprirebbe un altro capitolo che però esula il nostro percorso.
Allora, adesso, come dire, abbiamo visto, no, partendo già da ieri, che non è facile, ecco, circoscrivere o raccontare il coraggio, soprattutto se si pensa al coraggio e al suo, come dire, al suo concetto, al suo significato nei secoli, nella storia, che è un po' il percorso che stiamo facendo, e se pensiamo anche da un punto di vista filosofico. Se pensiamo, ecco, adesso abbiamo parlato anche del Medioevo, nell'Illuminismo, come viene percepito il coraggio, come si guarda il coraggio?
Ecco, trasformazione radicale, no? L'illuminismo che cos'è? Trasformazione radicale della società, del pensiero, della cultura, qualunque cosa sia stata, è una stagione tra l'altro piuttosto lunga in realtà, che però mette in discussione qualunque cosa. Abbiamo detto ieri che il coraggio in fondo, per come lo interpretiamo noi oggi, noi contemporanei e contemporanee, è appunto l'azione di chi non si adatta al mondo così com'è, ma intende modificarlo, un'azione compiuta nel presente, ma che guarda di necessità al futuro. Quest'idea in realtà paradossalmente ce l'hanno consegnata, così come l'abbiamo appena esposta, proprio gli illuministi. E qui c'è una frase, torna da Naren, perché anche lei è un po', lei ci segue, no? Noi seguiamo lei, anzi direi più che, però insomma, in anima e in corpo ci segue anche lei con il suo pensiero. Secondo il suo punto di vista il coraggio era una forma di resistenza, una forma di sfida allo status quo, e qui esce la filosofa, no? Ed è questo un punto centrale. Perché? Perché la Arendt riprende, rielaborando i punti di vista che appunto sono il portato dell'illuminismo. La cosa interessante è che l'illuminismo in fondo mette in discussione l'intrasformabilità del reale. Kant afferma, per esempio, Immanuel Kant, il coraggio della critica del presente. Il motto dell'illuminismo fu a lungo osa sapere, sapere aude, no? È il suo motto. Per lui il fine ultimo è proprio il perseguimento della verità. Cioè il compimento del suo sistema di pensiero, un po' come Socrate, che accetta anche il rischio ultimo pur di portare a tutti la sua verità, il suo sistema di pensiero. Di nuovo, anche per Kant, il coraggioso quindi è colui che sfida il presente, cioè il presente inteso però come sistema di valori, ecco, per portare quella che secondo lui è la propria verità. Ma non siamo ancora al nostro modello di coraggio. Questo è Fichte invece, perché va oltre ed elabora quella che per alcuni storici della filosofia è stata definita effettivamente una filosofia del coraggio. C'è un sistema di pensiero, grosso modo, in cui il coraggio è inteso come inesauribile opera di messa in discussione dell'esistente da parte di ciascuno di noi e soprattutto del filosofo, che è sempre alla ricerca della verità. E quindi qui si comincia a delineare questa idea, questa sfida. Coraggioso è colui che agisce sfidando il presente, ma non appunto temerariamente, ma con grande calcolo, nel senso usando il cervello alle più alte vette dell'astrazione, parlo della filosofia. Cioè colui, colei, ma questi sono tutti uomini, ma insomma ci sono anche le donne, ne parleremo, che sfida l'esistente per far vedere agli altri come dire, le infinite possibilità che sono latenti nell'orizzonte del presente, no? E siamo anche nell'età della rivoluzione, dopo tutto. Cioè, Fichte scrive pochi anni dopo la rivoluzione francese e in casa sua ha messo piedi l'armata di Francia con Napoleone, insomma, per cui la casa sua è la Prussia. Per cui effettivamente è questo il contesto in cui agisce Opera e pensa Fichte. Quindi quando pensa al coraggioso, lui pensa chiaramente a un rivoluzionario, certo. E non c'è dubbio su questo. La rivoluzione su questo segna una cesura credibilizzante tra ciò che è prima e ciò che è dopo, anche nel modo di percepire il coraggio. Però, se volessimo andare un po' a tirare le fila, possiamo dire che per Fichte, per questa filosofia tedesca, tra l'altro, non francese, non inglese, ma quella tedesca, quella prussiana, tra l'altro, essere coraggiosi vuol dire essere rivoluzionari, perché è un rivoluzionario pronto a dire la verità. Su questo Fichte non ha nessun dubbio. Pronto a dire la verità fino alle, come si dice, fino alle conseguenze più estreme, e si assume il rischio di questo. Quindi dice al coraggio di dire la verità ad ogni costo e con ogni mezzo.
Beh, questo è interessante se pensiamo un po' a quella che è la nostra epoca, il nostro momento storico, se pensiamo, no, che noi siamo un po' nell'epoca, nell'era della post-verità. Ieri parlavamo anche delle immagini che possono essere create dall'intelligenza artificiale, per cui non siamo più in grado di, non saremo più in grado di riconoscere l'immagine originale da una punta creata dall'intelligenza artificiale. E noi siamo quasi in chiusura. Allora, Lorenzo, possiamo forse già annunciare di che cosa parleremo domani, perché di coraggio continueremo a parlare.
Allora, domani approdiamo al Novecento, approdiamo al Novecento attraverso l'opera e il pensiero di Michel Foucault, uno dei più grandi pensatori del Novecento, e lo faremo leggendo e commentando, e poi anche riflettendo su alcune parole che lui pronunciò in uno dei corsi, durante uno dei corsi più belli della sua carriera, l'ultimo corso che egli tenne al Collège de France nel 1984, poco prima di morire. Era infatti affetto di AIDS, per cui purtroppo sarebbe morto da lì a poco. Un corso dedicato integralmente al coraggio della verità, cioè il coraggio di dire la verità, e vedremo che cosa significa per lui la verità, con la V minuscola, chiaramente. Non parliamo di verità trascendenti, parliamo invece di qualcos'altro di molto più complesso e che attiene all'essere umano e alla sua umanità, appunto, alla sua vita, e vedremo che cosa si intende.
Tra l'altro, adesso proprio in chiusura, visto che stamattina abbiamo parlato della giornata mondiale del rifugiato, che oggi si è tornato a parlare naturalmente anche della Grecia, di quello che è successo, insomma, dei migranti morti in mare, anche qui forse ci viene in mente che si tratta anche qui, insomma, di persone che in prima battuta hanno un grandissimo coraggio, no, ad avventurarsi a lasciare il proprio paese non avendo dinanzi a sé nessuna certezza. Coraggio sicuramente anche disperazione, ma insomma questa mattina riflettendo, ecco, su questo, di nuovo mi è venuta in mente questa parola.
Sì.
Lorenzo,
Bene,
grazie. Leonardo, grazie per essere stato con noi questa mattina. Ci sentiamo domani.
a domani, un saluto a tutti e a tutti,
A
grazie.
domani, buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.